State per ascoltare ZaiTime, in diretta dagli studi di Roma in Via Nazionale 5. Di venerdì 10 novembre 2023, il buon pomeriggio vi arriva da Riccardo Cotumaccio, con voi in diretta come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16. Con me, come di consueto, ritrovo la mia chicchi d'ipa Chiara.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio, un saluto a Flo in cabina di regia, a Francesca in redazione, al nostro Tommasone che poi arriverà per la sua rubrica del cinema, ma soprattutto a loro, gli studenti e le studentesse del liceo classico Dante Alighieri di Roma. Buon pomeriggio Matteo.
Buon pomeriggio.
E buon pomeriggio Margherita.
Buon pomeriggio.
Ciao ciao ragazzi, benvenuti.
Allora, voi siete studenti del liceo classico Dante Alighieri di Roma. Stiamo facendo insieme La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, realizzato da Fondazione Media Literacy per creare una frequenza radiofonica interamente dedicata all'antimafia e alla legalità. Vostre emozioni? Voi siete gli ultimi tre della classe per questa settimana. Come vi è sembrato guardando gli altri? Vi siete più impanicati o più tranquillizzati, Matteo?
Più tranquillizzato in realtà. Diciamo anche perché gli altri compagni di classe, diciamo, ci hanno suggerito di stare più tranquilli e di non andare in ansia, perché quella era solo una sensazione iniziale sostanzialmente.
Margherita, un po' di ansietta invece?
Sì. Abbastanza, perché parlare davanti a delle persone è sempre un po'... Sì, mette un po' di ansia, diciamo.
Davanti a Riccardo Cotumaccio poi ancora di più.
Ma roba da matti,
oggi si è fatto la barba.
Sì, brava.
Si è fatto la pulizia del viso.
Brava.
Grazie.
Mo del viso, mi sono fatto la barba, cioè me la sono fatta fare.
Si è fatto anche qualcosa alla pelle.
Ah.
No?
No, un po' di pioggia.
Pioggia.
Mi sono fatto lambire il volto dalla pioggia.
Sferzando, come si dice? Sulle strade di Roma, con la bicicletta.
Sterzando, sì. Sprecciando.
Sprecciando.
Sprecciando, dipende, poi sterzando è molto pericoloso.
No, un'altra cosa.
Ieri ho fatto Trastevere San Giovanni in bicicletta sotto la pioggia, andando pian pianino, 20 minuti. Ho letto i post, oh, sono bloccato nel traffico.
Posso dirti che non mi fai la minima invidia a farti San Giovanni Trastevere in bicicletta sotto la pioggia,
andando della
a
natura,
cammina, cioè, sei ridicolo.
La pioggia addosso.
E arrivi tutto bagnato.
Vabbè,
dove devi andare?
Avevo una presentazione di un libro.
E sei arrivato frascico?
No, a ritorno, sono tornato a casa.
Ah, scusa, allora,
all'andata.
Certo.
Vabbè, cioè, esistono i kiwi, eh?
Sì,
e che voi signorini che praticate
la
filosofia della sostenibilità, però poi gasolio, benzina, diesel, capito?
Voi ragazzi,
come vi muovete voi ragazzi?
Io ho a piedi o con i miei.
Hanno anche 16 anni, insomma, è anche giusto, no? Quindi insomma, non è che possono guidare loro.
No, vabbè, però magari biciclette, monopattini, Matteo?
Biciclette, monopattini, no. O a piedi, in autobus o con i miei.
Va bene, ci sta. E una volta diciottenni correrete a prendervi la patente oppure... Sì, la risposta è giusta.
La patente.
No, ma serve assolutamente. Quella è da prendere in ogni modo, assolutamente, anche corrompendo magari qualcuno.
No, per carità di Dio. Studiando, facendo i quiz.
Ah, ecco, studiando, va bene.
Sì.
Tu, la prima botta l'hai superata?
Anni, subito. Vabbè, sì. Ah, vabbè, Cotumaccio, io quando l'ho conosciuto non aveva la patente, ma aveva già 50 anni.
Pazzesco, sì. Pazzesco davvero.
Faceva l'inviato con la tessera dell'ATAC.
L'unico inviato sui mezzi ATAC.
Pazzesco, arrivava sempre per ultimo. Non portava a casa una notizia.
Neanche una notizia, no.
E che poi è un'altra cosa che ti accomuna a Tommy, perché anche Tommy non, sia, non è un, proprio un guidatore, non gli piace,
vero,
guidare.
Però ce l'ha la patente Tommy,
sì,
ce l'ha. Hai 4 patenti addirittura.
No, la quarto tentativo.
Ma ci sta a sbagliare ogni tanto, dai. Io 3 volte l'ho fatto l'esame.
Allora vedi, siamo lì comunque.
Vedi, il mio erede sotto ogni aspetto, il mio grande erede. Ma le notizie di oggi, partiamo come al solito dal tema del giorno.
Israele deve agire immediatamente per proteggere la popolazione palestinese in Cisgiordania. Lo ha detto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. Le autorità israeliane devono adottare immediatamente misure per garantire la protezione dei palestinesi in Cisgiordania, che sono quotidianamente esposti alla violenza delle forze armate e dei coloni israeliani, ai maltrattamenti, agli arresti, agli sfratti, alle minacce e alle umiliazioni, ha affermato Turk.
Un rapporto delle Nazioni Unite dipinge un quadro crudo del crollo dell'economia palestinese dopo un mese di guerra. Il prodotto interno lordo si è ridotto del 4% in Cisgiordania e a Gaza nel primo mese di guerra, riducendo in povertà oltre 400.000 persone. Un impatto economico mai visto nei conflitti con la Siria e l'Ucraina o in qualsiasi altra precedente guerra tra Israele e Hamas, secondo le Nazioni Unite. Se la guerra continuerà per un secondo mese, l'ONU prevede che il PIL palestinese, che era di 20,4 miliardi di dollari prima dell'inizio della guerra, diminuirà dell'8,4%, una perdita di 1,7 miliardi di dollari. E se il conflitto durerà un terzo mese, il PIL palestinese diminuirà del 12%, con perdite di 2,5 miliardi di dollari e più di 660.000 persone spinte in povertà.
La Turchia punta ad aprire un corridoio per il trasferimento dei feriti dalla striscia di Gaza e riceve segnali positivi al riguardo. Lo ha dichiarato il presidente del paese, Recep Tayyip Erdogan. Il nostro desiderio non è solo un corridoio per il passaggio degli aiuti umanitari. Vogliamo anche aumentare la pressione su Israele per garantire il trasferimento dei palestinesi feriti e oppressi. Il nostro obiettivo è garantire il passaggio di tutte queste persone da Gaza verso aree in cui possiamo fornire assistenza medica. Abbiamo completato i preparativi per questo. Alcuni segnali positivi stanno arrivando. Se riusciremo a portarli davvero nei nostri ospedali, assolveremo al nostro dovere umanitario e islamico, ha dichiarato Erdogan ai giornalisti.
Sull'Ansa, inoltre, leggiamo che l'esercito israeliano ha ucciso la notte scorsa a Jabalia, nel nord della striscia, 2 capi di Hamas dell'unità Nukba, che hanno preso parte all'attacco omicida del 7 ottobre scorso. Lo ha annunciato il portavoce militare, spiegando che si tratta di Ahmed Musa e Omar Alindi. Insieme a loro è stato ucciso il capo dell'unità dei cecchini della brigata nord di Hamas, Mohammed Khalut. Secondo il portavoce, la notte scorsa sono anche stati uccisi 19 operativi di Hamas.
Ragazzi, abbiamo affrontato l'argomento della guerra israelo-palestinese, l'abbiamo fatto anche in classe ieri nei nostri laboratori di media literacy, alfabetizzazione ai media, ma come in questo momento è complicato, no, informarsi, soprattutto quando si parla di guerra è veramente difficilissimo capire chi ha ragione, chi ha torto per noi, perché poi ricordiamo che la verità, no, è sempre un concetto degli occhi che la guardano e che la interpretano, però è difficile veramente riuscire a capirci qualcosa. Fondamentale però provare a farlo, anche perché, no, come abbiamo detto in classe, la nostra è proprio una responsabilità, perché l'Italia, in quanto paese membro della NATO, fa parte in qualche modo di questo conflitto, appoggia uno dei due protagonisti. Vi chiedo come vi state approcciando voi a questa tematica, se siete riusciti a farvi un pochino un'idea, non vi chiedo nello specifico quale, ma come vi informate, quali sono anche i vostri sentimenti di fronte a quello che sta succedendo. Margherita.
Allora, diciamo che io generalmente, lo ammetto, non sono una persona che si informa molto di attualità, però riconoscendo l'importanza comunque della tematica, l'abbiamo affrontata appunto a scuola, sia con questo progetto sia anche con i professori. Ci si è soffermata in particolar modo con la professoressa di religione, e poi anche a casa ne abbiamo parlato, e a Scout, che è un ambiente in cui comunque cerchiamo di essere sempre informati e attivi dal punto di vista politico per prendere posizione.
Matteo invece è molto appassionato della tematica, no? Mi raccontavi prima in redazione che anche prima, insomma, dello scoppio, prima del 7 ottobre, comunque era una questione su cui ti sei sempre tenuto aggiornato. Ti chiedo come mai e a maggior ragione con lo scoppio della guerra, come ti stai approcciando alle notizie e al mondo dell'informazione?
Allora, sì, la questione palestinese sicuramente mi ha sempre interessato fin, ovviamente da prima della, del 7 ottobre, e sono dell'idea che quel che è accaduto sostanzialmente si inserisca in un contesto molto più ampio, poiché in un contesto molto più ampio, che quello appunto della striscia di Gaza e della popolazione palestinese della striscia di Gaza, della popolazione palestinese della striscia di Gaza, che per partire dal 2005 per circa 18 anni è stata confinata in un vero e proprio, come l'hanno definito anche tantissime anche risoluzioni e persino, se non sbaglio, l'ex presidente britannico Cameron, un vero e proprio campo di concentramento a cielo aperto, in cui se è vero, come spesso si dice, che dal 2005 Israele ha fatto venire meno diciamo una parte dell'occupazione della striscia di Gaza, ossia gli insediamenti e le colonie lì presenti, diciamo che l'occupazione si mantiene comunque nei termini in cui Israele ha mantenuto il controllo fin dal 2005 su via mare, via terra, su quello che entra ed esce dalla striscia di Gaza, e imposto anche un vero e proprio assedio in cui attorno tra il confine tra la striscia di Gaza e il territorio israeliano, circondato da filo spinato e anche da militari israeliani che da torrette possono anche sparare a chi tenta di uscire da questo, diciamo, campo di concentramento a cielo aperto. Un esempio, la manifestazione nel 2018 da parte dei palestinesi di Gaza sul confine, che chiedevano appunto la rimozione dell'assedio della striscia, e i cecchini israeliani dalle torrette hanno aperto il fuoco contro i manifestanti palestinesi appunto 5 anni fa, facendo centinaia di morti. Infatti questo è un esempio, e quindi a causa poi tra l'altro del blocco economico imposto da Tel Aviv, nella striscia di Gaza la stragrande maggioranza della popolazione è disoccupata e poverissima, e vive sostanzialmente in una situazione assolutamente terribile, in cui nonostante appunto Israele dal 2005 abbia fatto venire meno gli insediamenti, ha comunque mantenuto, diciamo, il controllo sui palestinesi e ivi residenti. Perciò e si inserisce anche in un contesto in cui negli ultimi 2 anni si è scoppiata, diciamo, un'escalation di violenza nella zona, senza che, diciamo, anche se i nostri media non ne hanno parlato moltissimo, soprattutto nella zona della Cisgiordania, con l'inasprirsi delle violenze perpetrate dai coloni israeliani contro i civili palestinesi appunto nella Cisgiordania, e della moltiplicazione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania, soprattutto a partire dal nuovo governo israeliano di Netanyahu, che si è venuto a formare alla fine dello scorso anno.
Esatto, quindi insomma anche capire, comprendere il contesto è quanto mai fondamentale per riuscire a leggere quello che sta accadendo oggi. Bravo veramente, perché insomma riesci ad avere un quadro di insieme da adulto, e questo ti fa onore. Vuoi chiedere che lavoro fanno i genitori, dove rimorchiano, in qualche quartiere vivono, qualcosa?
Nel prossimo blocco, occhio, perché andiamo più nella vostra storia personale, quindi preparatevi a mettervi a nudo. Siete pronti? Metaforicamente, chiaramente. A tra poco. Questi sono i Red Hot Chili Peppers, My Friends. My friends are so depressed. I feel a question of your loneliness. How could I be on your side? 21, rientriamo in diretta su Zaytime. Riccardo Cotomaccio con voi, Chiara Di Paola, i nostri ragazzi, le nostre ragazze del Dante. Che settimana di qualità, eh? Mamma mia.
E ce ne aspetta un'altra, perché poi torneranno anche prossima settimana.
Mamma mia, siamo tutte.
Matteo e Margherita, anche Vittoria. Ciao Vittoria, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, ciao Vittoria.
Vittoria ci aveva una paura, dice, ma se tiro su col naso, che succede?
Ma che succede? Sentiamo al massimo un brutto suono, ma voglio dire, c'è di peggio, no? Carissima Vittoria, siamo giunti al momento più delicato forse di questa trasmissione, no? Quello in cui capiamo di chi siete figli. Allora, siccome abbiamo fatto una breve indagine negli scorsi giorni, più o meno il 65% di voi del Dante ha i genitori avvocati, adesso cercheremo di capire se questo vale anche per i qui presenti.
Per
Vittoria,
favore, smentite questo pregiudizio.
Allora, mia madre è avvocato.
No!
Lo sapevo, poi?
E mio padre in realtà è un ingegnere. Quindi assolutamente no.
Va bene, comunque. Però... un 50%.
Sì, esatto. Poi sì, ce l'abbiamo anche oggi.
I miei genitori sono tutti e due restauratori, quindi
Uila.
Non c'entra niente.
Cioè, quindi vivono e si innamorano nel mondo dell'arte.
Sì, sì. Si sono conosciuti così.
Sì, perché mio padre era aiuto professore di mia madre.
Ah, che bello.
Cioè, scusami, sì, sì. Tuo papà
era l'aiuto del professore di mia madre, perché si era...
Sì, in questo paese sì, oggettivamente. In questo paese sì, no, sono contento e sono fiero di questo racconto. Raccontaci di più.
Vabbè, si sono conosciuti all'istituto, che ora non mi ricordo come si chiama. E, vabbè, quello dei beni culturali, insomma.
Sì, dove di belle arti, possibile.
No, perché quello là...
È un'altra
cosa. È un'altra cosa, cioè loro si occupano proprio di restauro, proprio tutta una cosa con... compartimenti.
Cioè, quindi io immagino loro mentre stanno scalpellando un canova si guardano negli occhi e si dicono ti amo, e lì è nato poi,
possibile,
no? Possibile.
Dettagli non li so.
E però vuoi fare da grande?
Medico.
La
come
restauratrice
mio nonno.
Ah, come tuo nonno.
O l'avvocato per compensare.
Medico, specializzazione in?
Genetica. Voglio fare ricerca.
Quindi roba del DNA,
bello.
Giusto?
Sì, 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 sì. Sai che ho scoperto? Esiste un modo per ricostruire il tuo albero genealogico. Tu invii in provetta il tuo DNA tramite posta e ti dicono da dove vengono comunque le tue origini.
Però
quali
costa,
paesi.
Se non sbaglio, il prelievo del DNA.
Non
costa
lo
un pochino,
so,
no?
Non lo so. No, credo che gli mandi un campione. Sì,
però farlo esaminare credo che non sia una cosa.
E poi ci sono dei siti apposta in cui tu ti puoi ricostruire il tuo albero genealogico.
Che meraviglia!
Bellissimo.
Wow.
Sì, lo vorrei fare un giorno. Va bene.
Bene, quindi in bocca al lupo.
Grazie.
In bocca al lupo. Matteo.
Mio padre è un cardiologo e mia madre è un architetto.
Ecco. Vabbè,
oggi variamo.
Oggi è più variegato. Sì.
Aggiungo, tra l'altro, entrambi frequentavano il Dante, anche se non si sono conosciuti lì.
Vabbè, bello. Quindi classi diverse, diciamo, ma anche generazioni diverse.
Sì, due anni di differenza.
Due anni di differenza. Quindi il Dante che si ritrova anche in te dopo tanti anni dai tuoi genitori. Bellissimo, un fil rouge che unisce due generazioni. Bello, mi piace anche che tutti vogliono fare un mestiere diverso da quello dei genitori, più o meno, no? Mi sembra di capire. Vittoria, l'abbiamo chiesto, Vittoria? No,
e infatti io vorrei fare l'ingegnere come mio padre.
Ah, bello,
realtà.
Bello, ingegnere, sì. Di che tipo?
Devo ancora rifletterci, però sto pensando civile.
Civile, sì. Beh, c'è molto da fare, quindi c'è molto da fare. Bene, bene, di che zona siete più o meno?
Io Balduina.
Sì.
Matteo?
Vicino a Corso Francia.
Io Prati, tra delle Vittorie.
Bello, io ho abitato da quelle
vicino
parti.
Vicino allo stadio.
Bene, via Timavo.
Sì, letteralmente.
Anche tu diventi Mao. Bello, 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 bello. Poi
magari è lo stesso civico. Ma vabbè,
chissà,
chi lo
chissà,
sa.
Chissà, chissà,
dico
chissà.
Di Maccio.
L'ex civico. Poi chissà se domani tornerà ad esserlo.
Gossip, può dirlo,
gossip,
mamma mia.
Va bene, dobbiamo andare alle tematiche serie, però.
Non vuoi sapere dove rimorchiano?
Dove rimorchiate?
Dove
se rimorchiate?
Se rimorchiate, la faccia di Margherita.
Sconvolti, no?
Niente,
amici,
non... Vittoria, noi stiamo facendo questa indagine tra i ragazzi. Dobbiamo capire dove si rimorchia oggi.
Sì,
cioè,
sì,
dove
è cruciale, dobbiamo sapere.
Dove si rimorchia?
Sì, sì, sì.
Ma io in realtà mi affido molto al caso. Cioè, per esempio, ieri ho conosciuto un ragazzo così per caso.
Dici di più, dici
camminando.
Di più, dici di più.
Croccante.
No, niente, semplicemente stavo aspettando il tram e che si è rotto. E quindi questo ragazzo è venuto da me, mi ha chiesto delle indicazioni perché doveva andare esattamente nello stesso posto mio. E alla fine ci siamo fatti la strada insieme a piedi.
Colpo di fulmine, signori.
Tommaso potrebbe essere l'inizio di un film. Siamo tutti d'accordo.
Tommasone a prova, quindi saranno marito e moglie nell'arco di 10 anni più o meno. Bravo Tommaso. Bene Vittoria, bello che si dica, no, alla fermata del tram, come si soleva tanti anni fa, no?
Perché è sostenibile, ti piace?
Sostenibile, no,
non
in macchina,
benzina, radio, cioè, tu senza macchine e senza traffico sai che il tuo lavoro sarebbe dimezzato, no?
Sì, purtroppo sì. Lo so benissimo, va bene.
Matteo, dove rimorchi?
Non rimorchio, non ho mai rimorchiato.
Bellissimo.
Vabbè, però
bellissimo.
Si rimorchia,
Matteo,
dico.
Matteo si informa, lui è un uomo acculturato.
E comunque ti tornerà utile.
Rimorchiare o?
Sì. Informarsi per rimorchiare.
Sì, perché esattamente la cultura ti
per
porta a rimorchiare
anno.
Personalità molto interessante, quindi bravo.
Insomma, già verso i 20 anni,
sì,
22,
sì. Sì,
questo...
c'è tempo per rimorchiare, come no. Margherita.
A me piace stare nella mia comfort zone con i miei amici, non esco. Cioè, non mi piace conoscere altre persone perché mi ritrovo in situazioni in cui magari non mi sento a mio agio perché non conosco le persone. Quindi sto bene con i miei amici e quello è non, soprattutto perché nel momento in cui io mi sento che sto bene con le persone che ho, non vado a cercare di conoscerne altre. Quindi in realtà non saprei dirvi. Però
posso
mi
dire?
Dicono che si va in discoteca.
Sì, esatto, c'è questa voce.
Però nessuno ce l'ha confermata finora in realtà.
Non ce l'ha confermata nessuno. Però mi piace perché tutti e tre al loro modo, a parte Vittoria che sta rimorchiando vicino ai tram Tutti più o meno ripudiano l'arte del rimorchio a questa età, cioè non è il primo pensiero. Questo è indicativo, capito? Ma del resto anch'io le dà.
Sono sinceri?
Secondo me sì. Specialmente Matteo si vede che no, proprio non gli va.
Ma cosa vuoi dire? Non gli va.
Adesso preferisce i libri, preferisce la cultura e per questo va elogiato.
Va
bene. Vedi, un maschio che non pensa solo a quello. Io lo incastonerei in una piccola ampolla di vetro e andrei a proteggerlo finalmente. Okay. Bravo Matteo.
Mi piace perché sulla scaletta c'era scritto blocco 2 podcast sulla mafia.
E invece
qua. Comunque il nostro progetto è La Giusta Frequenza, Giovani Portatori della Memoria. So che c'entra poco con il rimorchiare, ma insomma stiamo cercando di realizzare, e ci riusciremo, chi lo sa, una frequenza radiofonica interamente dedicata alla legalità e all'antimafia. Oggi mi siete preparati su una tematica molto interessante, che è il linguaggio della mafia, no? Avete cercato di individuare termini, parole chiave, concetti attraverso cui si esprime la criminalità organizzata. Di dolce, dove scappi così in mezzo alla notte, devi solo giurarmi che non lo rifarai mai più.
Ciao a tutti, siamo Vittoria, Margherita e Matteo del liceo classico Dante Alighieri e oggi parleremo del linguaggio della mafia.
Sappiamo che gli uomini coinvolti nella criminalità organizzata dialogano molto spesso tramite espressioni, frasi, anche solo semplici parole che in realtà nascondono dei significati, però andiamo a vedere più in particolare quali sono. Uno molto banale che probabilmente molti già conosciamo è la frase uomini d'onore, l'espressione diciamo, con cui appunto tutte le persone che partecipano a queste organizzazioni di criminalità si definiscono. Quando un uomo d'onore porta qualcun altro da presentare alla criminalità organizzata, si utilizza l'espressione "è la stessa cosa" per indicare che questa persona vuole appunto entrare a far parte della mafia. Da notare come non è proprio presa in considerazione la possibilità che qualcuno si presenti da solo, perché per entrare deve esserci per forza qualcuno che già è all'interno della mafia a fare da garante. Un uomo d'onore, diciamo, del rango più basso all'interno della gerarchia mafiosa può essere definito, cioè è definito proprio un soldato, e ci sono dei raggruppamenti, diciamo, di questi soldati che appunto si trovano all'interno di una decina, che fa capo al capo decina appunto, e che a sua famiglia si trova in una, che a sua volta si trova in una famiglia mafiosa, e tre di queste famiglie formano un mandamento. Importante è notare come quando una famiglia va a operare un'attività sul territorio di un'altra famiglia deve pagare a essa una tassa di estorsione che permette a questa famiglia di mettersi a posto, appunto espressione che viene utilizzata per indicare che la tassa è stata pagata. Un altro tipo di pagamento è quello del pizzo, anche questo un termine comune che molti probabilmente già conosciamo, e è appunto una tassa che viene, diciamo, applicata su delle proprietà private, e viene detto, diciamo, ai loro proprietari che pagando questa tassa gli verrà offerta protezione da delle intimidazioni che poi in realtà sono proprio gli stessi mafiosi, gli stessi uomini d'onore a mettere in atto. Importante anche andare a notare come quando si vuole parlare dell'uccisione di qualcuno, si vuole commissionare, diciamo, un omicidio, non si parla mai di uccidere qualcuno, ma di fare qualcuno.
Le espressioni gergali utilizzate dai mafiosi possono anche avere lo scopo di comunicare segretamente tra di loro. Solitamente si realizzano in maniera dinamica, ossia è molto raro che ad esse si attribuiscano già dei significati. Piuttosto è come se i mafiosi fossero una conoscenza di regole generali per la loro produzione, che ne consentono l'intesa senza essere scoperti. Un esempio di questo tipo di espressioni è ben mostrato da Francesco Onorato, un collaboratore di giustizia. Quest'ultimo ha dichiarato che ad un processo, mediante un linguaggio cifrato costruito su misura per l'occasione, Totò Riina gli ordinò di uccidere due uomini. l'ex questore Arnaldo La Barbera e Salvatore Cancemi. Non fece nomi, disse semplicemente il latte, perché Barbera appunto era la marca di un latte. E successivamente disse: pensate all'ottico, perché a Palermo c'è un Cancemi che vende occhiali.
Un'altra caratteristica importante del linguaggio mafioso è sicuramente l'obliquità semantica, ovvero una tendenza ad utilizzare dei termini che non sono diretti, ma che possano fare intravedere i loro significati, senza appunto mostrarli chiaramente. Questa caratteristica ha sicuramente il vantaggio di poter aggirare l'obbligo di dire la verità, pronunciando delle parole che semanticamente sono indefinite e che quindi possono essere smentite. Ad esempio, come dice proprio Tommaso Buscetta, essendo lui uno dei boss, invece di sprecarsi in parole e fatica, quando aveva bisogno di qualcosa, a lui bastava dire: mi farebbe piacere se questa cosa si verificasse, e magicamente si verificava, chiaramente, senza appunto dare l'ordine, semplicemente dicendo che gli sarebbe piaciuto. E bisogna anche ribadire sicuramente che questo aspetto riguardante la tendenza ad utilizzare una terminologia che è trasparente non deve essere sicuramente confuso con un atteggiamento di disinteresse per le parole. Al contrario, l'attenzione per la scelta di ciò che si deve dire e soprattutto del modo in cui si deve dire è altissima. Infatti, proprio come dice Falcone, il modo è sicuramente importante, perché diceva che l'appellativo signore veniva proprio utilizzato da un mafioso per indicare un interlocutore che non ha nessun diritto o nessun titolo, insomma, e altrimenti verrebbe chiamato zio o don. E allo stesso modo ricorda come il collaboratore di giustizia a contorno, per disprezzo verso Michele Greco al maxi processo, lo chiama il signor Michele Greco.
Che bravi i nostri ragazzi, grazie a Matteo, grazie a Margherita e grazie a Vittoria. Ci andiamo in pausa musicale e poi torniamo con il nostro Tommasone e la sua rubrica del cinema. Think about it, no man could ever doubt it. You're looking so delicious. Could this be the night that we are? Get closer just a little. Take it up another level. Look, it's just plain and simple. Could this be the night that we are? Don't fight it, can't hide it. Come on, let's ride this. It just feels so right. Shaking it for me, can you take it upstairs from the lobby? We get this poppin', top floor with no disturbing. Room service in the morning. This will be the night that we are.
Elevators waiting open. Don't you think it's time we go? Oh. Can't keep the penthouse waiting.
This will be the night that we are. Time's ticking,
that's right.
Time's wasting, and you're amazing.
This just feels so right.
Whoa! you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start.
Radio Zainet, Hot Block Radio.
Sento puzza di? No, aspetta, fatti presentare, scusami, che era di Paola, magari roba da matti.
Io dovevo certo. Di Tommasone di Pierro.
Eccolo.
Benvenuto. benvenuto Tommasone.
Ciao, è bello essere qui di nuovo, è bello essere qui ogni venerdì con il consueto appuntamento con la mia rubrica di cinema, con questa sigla che ogni volta guardo Flo e penso sempre che bello che l'ha creata appositamente per moi e per nessun altro. Non c'è Francesca qui a mandare occhiatacce, purtroppo c'è solo Vittorio.
Senti, ma questa rivalità con Francescona,
ma è amore,
no? Dici che è amore in realtà.
Sì, io quando ha citofonato Francesca non ci... sarà Tommaso, sarà Tommaso.
Ragazzi, non ci siamo.
Esattamente.
Finalmente Tommaso può devastare il suo primo matrimonio.
Esatto.
Finalmente pronto, no, ad un passo,
sono
da devastare il primo matrimonio. Bene, bentornato carissimo Tommaso. Ieri siamo stati anche insieme a un evento dei nostri. Ormai io e Tommaso viviamo la mondanità.
Esatto, siamo pappa e ciccia ieri proprio.
Attenzione,
ecco.
Attenzione, è lei.
No, Francesca.
Sta magna, che se sta magna? Vieni qua, Francesca.
Le caramelle che l'ha portato Tommaso,
appunto.
Perché anche questo è amore.
Cioè, scusami, hai portato delle caramelle a Francescona?
A tutti io le porto, però lei se le mangia comunque. Cioè,
ma
le
ruba. Permetti.
Perché lei è golosa, Francesca. Più
certo,
golosa di tutte,
sta,
effettivamente.
Però vuoi difenderti?
Rispondi,
non so.
Rispondi. Sì.
Parli di me quando sono assente.
Gravissimo.
È molto
esatto.
Grave questa
L'ho
cosa. Ma
apposta.
Io ti ascolto.
Occhio, perché all'ascolto c'è anche
che
il marito. C'è anche Darione. Quindi
scusa, ha commentato? Niente ancora.
Non ha ancora commentato, ma arriverà a breve.
A
il
casa
signor
commenta? Darione. Sì.
Sì.
Sono cavoli tuoi.
Avverte Tommaso come un pericolo assoluto.
Esatto.
Difatti, con questa sigla in sottofondo, come non avere paura del buon Tommaso Di Pierro, che però è qui per parlare di cinema.
Esatto.
Confermi?
Confermo.
Senti, possiamo dirlo subito in apertura: grande periodo per il cinema italiano.
Grandissimo. Infatti, non so, oggi parleremo di un film che è stato surclassato negli incassi da un film italiano. Oggi parleremo di The Marvels, che però è uscito da pochissimo, ma sono due settimane che è uscito il nuovo film della Cortellesi, che ha spaccato e ha fatto più soldi delle prevendite di The Marvels.
L'avete
quindi...
visto voi? Sì? Piaciuto?
Capolavoro assoluto.
Vittoria?
No.
Niente?
Nemmeno io.
Neanch'io.
Non l'avete visto ancora?
No.
Correte
no.
In sala, ragazzi.
Volevo andare domani, ma c'ho un cavolo da
tu
fare.
Tu apprezzeresti
sì.
Tantissimo, secondo me,
sì,
ma in generale anche tutti i nostri ragazzi e tutte le nostre ragazze. Prego, Tommaso.
Allora, appunto, siamo qui Vittoria, oggi parliamo della Marvel, so che tu sei una grande
sì.
Fan, quindi puoi dire tutto quello di positivo ma anche di negativo, perché prima abbiamo avuto degli sguardi di intesa sull'argomento. Allora, The Marvels appunto è il sequel diretto di Captain Marvel e della miniserie televisiva Miss Marvel. La pellicola appunto vede protagoniste le tre eroine Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau alle prese con una nuova minaccia cosmica, rappresentata questa volta da una tirannica Kree e dal suo esercito. Dimmi un po', a te era piaciuto il primo Captain Marvel? Cosa ne pensi del supereroe?
Allora, devo dire che a me era piaciuto, ma comunque fino a un certo punto. Nel senso che negli ultimi tempi comunque la Marvel ha sicuramente avuto un decadimento. Credo che la maggior parte delle persone possano concordare. E quindi devo dire che non mi ha fatto particolarmente emozionare. E Captain Marvel ci sta, cioè carina, però...
Troppo.
Senso, io credo che le venga dato troppo potere e poi compaia troppo poco, quindi scompare, ricompare, fa un po' come gli pare.
Anche io sono d'accordo, doveva essere la grande risposta a Thanos, ma insomma in Endgame non è che sia servita così tanto,
no.
Visto che è stata scaraventata via così subito. Mentre di Kamala Khan, la prima supereroina musulmana della casa dei fumetti, che cosa ne pensi di Miss Marvel?
Allora, ho visto la serie e... non lo so, sinceramente non mi ha fatto emozionare neanche lei. Mi è sembrata una serie come tante, non lo so.
Non ha fatto emozionare neanche Chiara, perché ogni volta che parliamo di queste cose è letteralmente arabo per lei.
Sì, non capisco niente. Questo è il momento in cui finalmente mi rilasso, però.
Esatto, invece sono proprio io che disturbo il tuo riposo facendoti domande a trabocchetto.
No, che vuoi da me?
Infatti, parli, concentriamoci solo su Vittoria, appunto. E abbiamo poi appunto Monica Rambeau, che è onestamente appunto la figlia della migliore amica di Carol. Ora lei è stata esplorata in WandaVision, non so se anche lì hai avuto l'opportunità di vederla. Io non so se questo film sarà un flop clamoroso e finalmente la Marvel così si renderà conto che deve darsi una svegliata, o se invece andrà meglio di quello che ci aspettiamo. Tu che ne pensi?
Ma secondo me dovrebbe essere tempo che arrivi finalmente questo flop. E non ho idea, secondo me è molto probabile che avvenga, perché ormai tutto quello che sento è che, cioè, sta decadendo, veramente tutti quanti lo pensano.
Esatto. Tant'è che oggi appunto sono stati, insomma, fatti nuovi annunci, nuovi slittamenti. L'anno prossimo uscirà solo Deadpool 3, sarà l'unico film della Marvel a uscire l'anno prossimo, tutto slittato poi al 2025. A te Deadpool piace, interessa?
Mai visto? Mai
no.
visto? Lo so, molto grave. Mio fratello mi dice sempre: ah, non è possibile che non l'hai visto.
Lo accetto da Chiara, ma non da te, capito?
Brava Vittoria, sei tutti noi.
In uscita abbiamo anche Lubo. Lubo è la storia di un nomade, un artista di strada che nel 39 viene chiamato nell'esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un'invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di prendere i loro tre figli piccoli strappati alla famiglia in quanto Janish, come da programma della rieducazione nazionale per i bambini di strada. Lubo sa che non avrà pace fin quando non avrà ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quelli diversi come lui. Protagonista Franz Rogowski, al suo terzo film italiano. Il suo percorso nel nostro cinema è iniziato con il bellissimo Freaks Out. Questo sono sicuro che Chiara lo ha visto.
Sì, questo l'ho visto su consiglio di tua sorella. Va bene.
Perché era stupendo, infatti, mitico. E poi abbiamo anche Club Zero. Questo è un film che ho avuto l'opportunità di vedere al Festival del Cinema di Roma. Qui come protagonista abbiamo un insegnante, Mia Wasikowska, che forse Vittoria conoscerà perché è stata la protagonista di Alice in Wonderland di Tim Burton. Mi guarda malissimo, non l'ha proprio visto sto film.
Zero.
Zero. Allora, qui abbiamo per protagonista un insegnante in una prestigiosa scuola dell'alta società austriaca. Insegna a un gruppo di ragazzi il metodo dell'alimentazione consapevole, che prevede di mangiare meno possibile per sentirsi più forti e in qualche modo sovrumani. Tale metodo però comporterà delle preoccupanti conseguenze fisiche e anche l'obiezione di numerosi genitori, ma ormai sarà troppo tardi. Allora, un film molto duro, più che altro, è che riguarda delle tematiche molto dure da trattare, come appunto i disordini alimentari, la bulimia, tutte cose che possono, ecco, naturalmente destare interesse, ma possono anche allontanare. Il film comunque è molto interessante, lo consiglio a tutti proprio per focalizzarsi su un problema che non dobbiamo tralasciare, soprattutto perché riguarda la vostra età. E in ultimo, tra le uscite delle serie TV, arriva su Paramount Plus The Cars, con protagonista il premio Oscar Emma Stone nei panni di una conduttrice TV tutt'altro che filantropica e mossa da buone intenzioni. La serie TV racconta di come una presunta maledizione disturbi una coppia appena sposata che cerca di concepire un figlio mentre i due lavorano al loro nuovo programma televisivo dedicato alla ristrutturazione delle case. Io ogni volta che sento il Paramount Plus penso sempre: questa è la piattaforma che meno, a cui meno la gente si abbona. Uno sente parlare di Netflix, Disney Plus. No, ma letteralmente, quanta gente conosci che si è abbonata a Paramount Plus?
Zero.
Zero.
Sì, noi
zero,
li, sì. li salutiamo
lo stesso. Viva la Paramount, ha fatto, ecco, comunque grandi film in, esatto, passato, li fa tuttora, perché sì, comunque li fa tantissimi. Però insomma, ognuno può scegliere la piattaforma a cui dedicarsi completamente. La mia è Mubi, pubblicizziamo Mubi. Mubi è la piattaforma per cinefili.
Ma la conosce solo Tommy?
No,
ci
sono anche gli utenti. Tutti i film
sono
molto
buoni.
Molto di
nicchia. No, meno male, una persona sana, manco Vittoria, neanche i ragazzi dietro, a posto.
Sono io quello malato, lo sapevo. E la rubrica finisce qui, ragazzi. Checking for what I'm believing in. I know my destiny greater than this. We got a bond that no evil can break forever.
my bro at the end of the day. This bigger than us, we got too much at stake. I'm good by myself, but together we great. Putting my life on the line for the citizens. See all the angles I'm weaving and pivoting. Then I'm drop kicking a criminal idiot. I recognize the playground at the city is. Feel like a jungle gym, feel like I'm juggling. Sky full of turbulence, street keep on rumbling. But I ain't worried about nothing. As long as it's me and my buddy, we ain't gonna be struggling.
Rientriamo in diretta per i saluti. Tra l'altro di una puntata, devo dire, eccezionale, impreziosita anche dalla presenza di Tommasone Di Pierro. Oggi con colore Zelensky, bisogna dircelo questo.
No, un certo militare, semplicemente.
Il nostro Zelensky.
Mi piacciono i calzini di Flo invece a me.
Belli, è vero.
Ho notato anche i tuoi mocassini, oggi sono osservo.
Però,
no, il tuo.
Ah, il mio, sì,
non è da te.
No, ma sono straordinariamente brutti ma comodi, è per questo che li indosso, sono veramente
poi
brutti.
Non sono adatti alla pioggia.
No, però sono molto comodi. No, in realtà c'è una motivazione, che io devo ricordarmi che le donne guardano le scarpe, io invece neanche io guardo le mie, figuratevi quelle degli altri.
No, ma io pure sono un disastro, per carità.
Semplicemente le scarpe con cui sono uscito ieri erano ancora troppo frasiche.
Allora, ma tu hai gli stivaletti?
Erano gli stivaletti, completamente frasi.
Quelli?
Completamente.
Incredibile.
Stamattina ho uscito di casa alle 6.
Ah, pensa, fare Trastevere San Giovanni in bicicletta, quindi fa frascicare le scarpe.
Che grave problema, veramente, delle scarpe bagnate.
Devi uscire in mocassini sotto la pioggia.
No, oggi mica pioveva oggi. Oggi non ha piovuto.
Sta per piovere.
Adesso sta per piovere? Devo correre a casa. Dai. Vabbè, torniamo a noi, dai, bando alle ciance, bando alle scarpe, prego.
Ragazzi, è stata la vostra prima volta in radio, tornerete anche settimana prossima. Vi chiedo com'è stata, come ve l'aspettavate, come è stata rispetto a come ve l'aspettavate, che emozioni avete provato, se è stata più facile o più difficile del previsto, se vi siete divertiti. Vittoria.
Allora, io devo dire che mi sono divertita e pensavo fosse molto peggio, nel senso che io di solito ho molta ansia e in realtà semplicemente una chiacchierata, cioè alla fine bello, mi sono divertita.
Che bei capelli che c'ha Vittoria, mamma mia.
Grazie.
Ma te li curi o esci dalla doccia e sono così?
No, magari.
Matteo, com'è stata oggi? Vai, al tuo microfono.
Mi sono divertito molto e diciamo che me lo aspettavo in maniera un po' diversa, diciamo, forse non mi immaginavo che fosse proprio una chiacchierata di questo tipo. E avevo all'inizio avevo un po' più di ansia, finché poi non mi hanno rassicurato, finché poi non ho visto la prima volta su Twitch alcuni nostri compagni e poi mi sono stato, diciamo, rassicurato da alcuni nostri compagni di classe che l'avevano già fatto.
Tu sei pronto per 8:30, noi abbiamo deciso questo oggi, quindi giustamente oggi magari sei un po' annoiato perché poi il tuo livello crescerà. Ma tu vuoi fare il giornalista? Perché non fai il giornalista tu da grande, scusa?
Non ne ho idea. Non ho idea di cosa voglia fare da grande.
No, scusa, ridevo perché Tommaso si è seduto sullo scappellino che ha fatto un rumore terribile, lui ha fatto una faccia. Vabbè, comunque non sai che cosa vuoi fare da grande. No, prima ci avevi detto qualcosa.
No, non avevo detto nulla.
Niente.
Prima.
Vabbè, insomma, il giornalista potrebbe essere la tua strada. Margherita,
secondo me è stato molto figo. Io avevo un botto di ansia, ma perché vabbè, parlare ora non ce li ho davanti, però immaginare le persone che magari ascoltano, non lo so, mi metteva ansia. Però molto figo. Io da piccola, quando andavo a scuola, ascoltavo sempre RDS con mio padre e morivo da ridere. Cioè, amavo proprio un sacco ascoltare la radio. Quindi immaginarlo, cioè immaginare che sono dall'altra parte, è molto figo.
Oh, che bello, sono proprio contento. Oggi è stata una settimana ricchissima.
Ricca, vero, molto molto ricca, con tanti spunti, tanti bei caratteri, tante belle idee anche, no? Condivise qua in studio, ed anche per questo andiamo molto fieri di fare questo lavoro, carissima Chiara.
Veramente, finiscono queste settimane, sono grata di farlo. Sì. Abbiamo conosciuto tantissimi ragazzi e tutti validi. Oggi con Francesca riflettevamo su quanto è bella questa generazione, perché abbiamo quest'anno stiamo conoscendo, siamo già, se non sbaglio, a 500 studenti, no? Cose del genere. E non c'è una classe che dici no, questa classe non va, non, no, tutti stimolanti, interessanti, bello.
Ma bello, ti vedo commossa quasi.
No, non sono commossa, sono contenta.
Brava Chicchi.
Grazie.
Sei contenta, sei felice?
Sì.
Secondo me sei felice perché c'è il weekend adesso. Dove vai?
Tantissimo.
In montagna? Dove andrai?
No, sto a Roma a fare la babysitter del mio cane, perché i miei genitori sono andati in montagna.
Ah, però, quindi proprio...
Quindi volevo andare al cinema, invece niente, il mio cane con me. C'è un cinema che accoglie cani? Niente.
Temo di no.
Peccato.
Lascio il cane a casa.
No,
c'è pure il giardino.
Si vendica. Sì.
Camillona si vende. Camilla,
no,
chiedo scusa. Sambucona si. Camilla è tua sorella, che non è una cagna sotto alcun aspetto.
Oh!
No, appena detto che non lo è. Qui tra l'altro saluto il grandissimo Alessandro, marito straordinario da poco. Si vendica Sambuca? Come si vendica?
Mi pisce il letto.
chiuso veramente con un pizzico di poesia questa settimana, con Le vendette di Sambuca.
Sì.
Cagnetta straordinaria, possiamo dire.
Amore mio.
Grande,
sì.
Grande affetto, un po' scorbutichella a volte.
No, con gli umani per nulla, è solo un po' pazzerella.
Un po' pazzerella, è vero, un po' pazzerella. Grazie Vittoria, grazie Margherita, grazie Matteo, grazie al Dante, grazie anche a Dante Alighieri, tanti anni fa ha scritto un favoloso libro, I promessi sposi.
No.
No, ringraziamo anche
non
lui.
Era lui, non era,
era quello era Manzoni. Manzoni. Chiedo scusa. A lunedì.
A lunedì, ciao Rick.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Avete ascoltato Zaytime in diretta dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma.